quelli che sperano, che sperano in Gesù,
quelli che sperano, che sperano in Gesù,
in Gesù,
quelli che sperano, che sperano in Gesù,
quelli che sperano.
Every Alleluia, vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore. Voglio salutare quanti state preferendo i nostri programmi radio, attraverso anche internet, attraverso anche la televisione. Il Signore Gesù Cristo vi benedica. Vogliamo tutti quanti alzare le mani nella presenza del Signore. Alleluia. Signore, ti ringraziamo perché poter stare alla tua presenza è motivo di gioia, è motivo di allegrezza. E quivi, Signore, possiamo ancora questa sera avere comunione con il cielo, avere comunione con colui che è il Re del Re, il Signore dei Signori. E presso di te, Signore, chiediamo, Padre Celeste, di ricevere la tua santa e meravigliosa parola, di essere da te abbeverati. Lavaci col tuo prezioso sangue, Signore Dio, e dacci guida, poiché, Signore, soltanto in virtù di te, per mezzo di te, possiamo, Padre, ricevere gli oracoli tuoi santi. Guida tu questo servizio, mentre alzando le nostre mani verso il cielo, ti preghiamo per quanti sono nella necessità, per quanti sono nel bisogno, che lo Spirito tuo Santo aiuti ogni creatura, perché Padre Celeste è scritto, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E così invochiamo il nome del Signore Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen, alleluia. Vi invito a prendere insieme a me l'Evangelo di San Luca, il capitolo il 22, dal verso 39 al verso 46. Alleluia. Ripeto, Evangelo di San Luca, il capitolo il 22, dal verso 39 al verso 46. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Poi, essendo uscito, andò secondo la sua usanza al monte degli Ulivi, e i suoi discepoli lo seguitavano anch'essi. E giunto al luogo disse loro: orate che non entriate in tentazione. Allora egli fu divelto da loro quasi per una gettata di pietra, e postosi in ginocchio orava dicendo: oh Padre, volessi tu trasportar da me questo calice, ma pur non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Ed un angelo gli apparve dal cielo confortandolo, ed egli, essendo in agonia, orava vieppiù intensamente, e il suo sudore divenne simile a grumoli di sangue che cadevano in terra. Poi, levatosi dall'orazione, venne ai suoi discepoli e trovò che dormivano di tristizia, e disse loro: perché dormite? Levatevi ed orate che non entriate in tentazione. Vogliamo dire amen? Accomodatevi. Il tema di questa sera è: e disse loro perché dormite? E ancora: e trovò che essi dormivano di tristezza. Cari nella grazia, la parola del Signore è la guida della Chiesa. E in ogni tempo ha guidato la sua sposa, ha guidato quella che è la Chiesa di ogni tempo. Noi sappiamo che il Signore, fin dai tempi antichi, si è rivelato al suo popolo attraverso la parola e attraverso lo Spirito Santo. E la visione rivelata dall'alto ci dà una guida concreta in ogni tempo. Perché non si tratta soltanto, fratelli, di arrivare in chiesa, di predicare o di essere dei pseudo cristiani. La fonte di salvezza è nel far parte di questa meravigliosa visione e realtà che noi abbiamo sperimentato, ed è il Signore Gesù Cristo. Voglio farvi notare, per la parola di Dio, che questi tre discepoli, questi tre uomini che rappresentano anche la Chiesa, come Cristo stesso rappresenta la Chiesa, ebbero un combattimento. E questo combattimento voglio accostarlo, secondo la parola di Dio, a quello che viviamo oggi, ai nostri giorni. Notiamo che il combattimento fu così grave che la scrittura questa sera ci dice che Gesù era in agonia. Questa agonia, fratelli e sorelle, è una sofferenza che non si può esprimere con le labbra umane, perché noi spesso e volentieri parliamo delle prove, parliamo delle sofferenze, parliamo dei combattimenti, ma quando parliamo questa sera di agonia, parliamo proprio di una sofferenza in cui tutto il sistema dell'uomo, quindi anima, corpo e spirito, viene strettamente travagliato. Egli giunse in quel cardine, in quel punto stretto di divisione, tra cui la luce e le tenebre sono così vicine, in cui la morte e la vita quasi si incrociano. Notate quando l'alba spunta, proprio un po' prima dell'alba c'è sempre la notte profonda e c'è una stretta demarcazione che divide questo. Ma quando la luce comincia a spuntare, oh fratelli, ogni sofferenza scompare, la gioia e l'allegrezza viene. Egli stesso dice ad ognuno di noi: io sono la luce del mondo. Ora, se noi vogliamo conquistare quella meravigliosa vita che Dio ha posto per ognuno di noi, dobbiamo lottare fino alla fine. Dobbiamo giungere proprio, fratelli, a raggiungere quell'equilibrio meraviglioso, a raggiungere quel palio, come lo chiama Paolo, quel fiume del Giordano che molti abbiamo predicato, quella nuova riva dove c'è la terra promessa. Ma per giungere oltre dobbiamo nuotare fino ai massimi cardini, dobbiamo riuscire a superare tutte le difficoltà, quindi passare la notte e giungere a quel giorno meraviglioso che Dio ha stabilito, dicendo alla Chiesa: sii fedele fino alla fine ed io ti darò la corona della vita. È scritto nella lettera agli Ebrei: voi non avete lottato fino al sangue come Cristo Gesù. Egli si è spinto sino all'agonia, egli ha passato, cari nella grazia, tanta sofferenza. Qualcuno questa sera potrebbe dire: ma anche i profeti, molti di loro sono stati lapidati, molti di loro sono stati segati. Vero è, fratelli. E sì, ci sono stati anche d'esempio, ma la differenza è che l'agnello ha portato i nostri pesi. Nessun profeta poteva portare i nostri pesi, nessun uomo, nessun angelo, nessun arcangelo, nessun cherubino, ma soltanto Gesù Cristo è l'unico re che ha portato i nostri peccati sul duro legno della croce e ha sofferto per ognuno di noi, ma egli si è spinto sino all'agonia. La Chiesa, fratelli e sorelle, oggi più che mai deve essere allenata al combattimento. E voglio leggere proprio questo trafiletto, il verso 45. Poi, levatosi dall'orazione, venne ai suoi discepoli e trovò che dormivano di tristezza. Fratelli, so che questo messaggio forse è diverso da molti messaggi che vengono predicati nel mondo, ma io sono realista e amo leggere la parola di Dio. Prima del grande e meraviglioso giorno in cui il popolo doveva vedere la salvezza, vi fu una grande tenebra. Perché vi furono le tenebre? Perché il Cristo doveva soffrire, doveva patire per ognuno di noi. E questo è indice di sofferenza. In un altro verso che altre volte abbiamo esaminato, che il verso 53, è scritto: mentre io ero con voi tutti i dì nel tempio, voi non mi metteste mai le mani sopra me, ma questa è l'ora vostra, è la podestà delle tenebre. Pur egli avendo autorità, pur avendo la potenza di poter mettere tutti quanti in ginocchio e cambiare le circostanze con la forza, egli accettò il Calvario affinché l'uomo anch'esso si identificasse in lui, cioè in un gesto d'amore. Una cosa è servire Dio perché ne sei obbligato, una cosa è servire Dio perché lo ami, perché realmente hai sperimentato questo amore. Oggi qual è la realtà che ci circonda? Io spesso e volentieri, quando incontro gente, ne incontriamo parecchi, abbiamo comunione con molti fratelli e con molte sorelle, abbiamo avuto fratelli da vari luoghi. A livello mondiale devo dire che quello che io noto è che oggi la Chiesa è triste. La Chiesa è triste, la Chiesa è sofferente, la Chiesa piange, la Chiesa è alla ricerca di qualcosa che deve cambiare le circostanze, e pur rispettando i predicatori quando salgono sui pulpiti e dicono: ebbene, aspettiamo il risveglio, aspettiamo qualcosa di diverso, io devo dire che non dobbiamo stare lì ad illudere la gente con messaggi sociali, ma dobbiamo altresì seguitare la scrittura. Gesù aveva compiuto potenti operazioni, Gesù aveva fatto potenti opere, ma veniva qualcosa fuori che doveva aiutare le generazioni future. Egli doveva morire sul duro legno della croce, doveva patire per ognuno di noi. Ora notate che la Chiesa deve strettamente identificarsi con quelli che furono i passi di Cristo sulla terra. E possiamo noi notare come al dì della Pentecoste si è aperto un periodo meraviglioso per la Chiesa. E notiamo che nel corso dei secoli molte, molte anime sono scese al fiume, sono state battezzate in acqua, sono state battezzate con lo Spirito Santo, e quindi abbiamo potuto sperimentare tutte queste meravigliose opere. A me dispiace quando oggi alcuni sorgono dicendo: Dio non battezza più con lo Spirito Santo, o non si parla più in lingue, o non ci sono più opere di Dio, perché io so che colui che ci ha chiamati a questa meravigliosa chiamata è lo stesso ieri, oggi ed in eterno, e il primo io non potrei predicare se lo Spirito Santo non mi dà la visione, se lo Spirito Santo non mi dà la parola. Ed è meraviglioso poter avere comunione con Dio. Non riesco a immaginare una preghiera senza che ci sia l'apertura del cuore. Non riesco a immaginarmi, fratelli e sorelle, una vita senza poter lodare il Signore, parlare in altre lingue o vivere per lo Spirito. Fratelli, non è vita, mi dispiace per i predicatori che predicano questo, ma noi fondiamo il messaggio su quella che è la Chiesa della Pentecoste, battezzata con lo Spirito Santo. Vogliamo applaudire il nostro Re, alleluia, gloria a Dio. Noi serviamo l'Iddio vivente e quella fonte è aperta, ma credetemi, dipende da noi. Se ognuno individualmente non cerca il Signore, non può ricevere lo Spirito Santo. Noi non possiamo dare lo Spirito Santo, non l'abbiamo noi, fratelli e sorelle, che decidiamo a chi darlo. Lo Spirito Santo è in noi, fluisce anche attraverso noi, ma se il cuore dell'anima non è aperta, non lo riceverà mai. È un qualcosa di personale, e quando lo si ricerca, egli si lascia trovare, gloria al Signore. Ma voglio farvi notare questo: il Signore che rappresenta la Chiesa nella pienezza dello Spirito passa il deserto, vediamo le potenti opere, vediamo le manifestazioni dello Spirito Santo, ma poi c'è il tempo in cui egli deve affrontare il Getsemane, egli deve affrontare il Golgota. E sono delle tappe, fratelli e sorelle, che nessuno di noi può cancellare dalla parola di Dio, e non le vogliamo cancellare, perché in questa abbiamo conosciuto l'amore di Gesù, abbiamo conosciuto che mentre noi eravamo lontani da Lui, Egli ha dato se stesso per i nostri peccati. Vogliamo lodare e benedire il nome del Signore. Alleluia. Quindi noi predichiamo che Gesù battezza, che Gesù, alleluia, dà i suoi doni, la profezia, il discernimento degli spiriti, alleluia, gloria al Signore, e così tutti i doni. Ma voglio farvi capire che questo è un tempo molto particolare. Se questa sera faccio una domanda: quanti di noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo? Sicuramente la maggior parte alzeremo le mani, abbiamo ricevuto. Ma adesso è un tempo in cui noi veniamo chiamati, oltre a questo, alla perseveranza. La Chiesa, fratelli e sorelle, sta lottando. Voglio citarvi alcuni versi importanti che vi daranno chiarezza affinché quando incontrerete persone e vi diranno: perché c'è questa sofferenza nella Chiesa? Perché c'è questo periodo in cui molti vivono nel buio, nella tristezza? Fratelli, c'è una grande divisione da fare. Gli uni che si sono allontanati da Dio e sono caduti nelle tenebre, perché dice la Scrittura che comunione c'è tra i fedeli e gli infedeli. E certe volte io vedo che la Chiesa moderna, lo devo dire, ci sono sorelle che vanno in chiesa che non so se hanno scambiato la chiesa per un luogo dove si va anche in periodo di carnevale. La Scrittura ci dice che dobbiamo mantenere il giusto decoro, la giusta posizione davanti a Dio. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo essere, come dice la Scrittura, nettate il di dentro e il di fuori apparirà netto. Dio vuole una sposa che sia secondo il canone biblico. Oh, fratelli e sorelle, se realmente investighiamo le Scritture, vediamo questa donna, e qua sto parlando della Chiesa, appartata, casta, separata dal mondo. Oggi vediamo invece, spesso e volentieri, sapete, noi trasmettiamo in internet, siamo anche su Facebook, e certe volte, fratelli e sorelle, cosa si vede? Si vedono pure gente che va in chiesa, che è diventata, fratelli, come pubblicità in internet, come per dire: io sono un bell'uomo, io sono una bella donna e sono in internet. Ma pensate che quando Dio verrà prenderà questo tipo di chiesa? No, fratelli e sorelle. Mi dispiace, sapete che sotto questo pulpito io voglio bene tutti i fratelli e tutte le sorelle, ma sopra questo pulpito, come anche sotto questo pulpito, predico pure la santità di Dio, e la predicherò sempre, fratelli e sorelle. Qualcuno può dire: Dio guarda al cuore, e io ti dico: non guarda solo al cuore, guarda pure a come noi ci conduciamo nell'esteriore e nell'interiore. Noi non abbiamo accettato un messaggio sociale, ma vogliamo portare quel messaggio antico che dice: siatemi santi, perché io sono un Dio santo. E l'ho detto sempre: non ci importa se aumentiamo o diminuiamo, ma ci importa che il nostro Re tornerà. E grazie a Dio vediamo, alleluia, anzi la Chiesa andare avanti. Ora voglio farvi notare una cosa, vi porto su altri versi. Matteo capitolo 25 verso 5, sta parlando delle vergini avvedute e delle vergini pazze. Dice così: ora tardando lo sposo, 25:5, ora tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono, e in su la mezzanotte si fece un grido: ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro. Quindi lo sposo viene alla mezzanotte. Al tempo potete andare a investigare di Genesi capitolo 15, anche per la chiamata di questa meravigliosa progenie di Israele. Le tenebre scesero nella visione che ebbe Abramo, perché Dio confermò la promessa, e quando le tenebre scesero vi fu qualcosa che uscì dalla bocca del Signore per dire: il mio popolo passerà per un periodo di servitù di 400 anni. E vediamo queste tenebre, questa sonnolenza anche in Abramo, ma anche nel monte della trasfigurazione, cari nella grazia, è scritto che i discepoli, mentre la gloria si stavano per manifestare, anche lì i discepoli si addormentano. Cosa voglio dire? Che prima che viene l'alba c'è un periodo di stanchezza, c'è un periodo di combattimento. E mi dispiace dove nelle chiese viene predicato soltanto che c'è solo, alleluia, la letizia. Ma voglio dire questa sera, c'è un tempo di combattimento. La sposa, la vergine, deve stare lì a pregare, alleluia. E guardate, se tu vieni in chiesa, accetti Gesù, ricevi lo Spirito Santo, ricordati, lo dirò sempre e non mi stancherò mai di dirlo: se tu non perseveri per quello Spirito che è dentro di te, tutto quello che hai fatto ridurrà a tanto niente, anzi sarai giudicato dallo stesso Spirito che è stato messo dentro di te. Cosa voglio dire, fratelli e sorelle? Che oggi, mentre tu guardi a destra, guardi a sinistra, mentre tu guardi la delusione dei fratelli, mentre tu guardi chi ti perseguita a destra e chi ti perseguita a sinistra, devi riguardare a colui che ti dice: sii fedele fino alla fine, sii fedele mentre stai vivendo verso quella mezzanotte, e aspetta la voce dello sposo. in Cantico dei Canti c'è scritto così, alleluia: mentre io dormivo il mio cuore vegliava. Se la sposa veglia nel Signore, se la sposa ha dentro di sé quell'olio divino, cari nella grazia, essa riuscirà ad entrare in questa meravigliosa chiamata. Notate una cosa: anche le vergini pazze sentirono la venuta dello sposo, sentirono che lo sposo era venuto. La differenza è solo che esse non hanno l'olio. In ogni chiesa viene predicato che Gesù sta per tornare, in ogni chiesa viene annunziato che il ritorno del Signore è prossimo, ma molti cominciano ad andare indietro e stanno sempre lì a mulinare, a dire: ma una volta nella chiesa non era così, ma una volta il Signore si muoveva diversamente, ma una volta io vedevo altre cose. E quel mulinare, fratelli, sta rubando la comunione a molti, sta allontanando le anime, e molte anime cominciano a dire: ma sicuramente il Signore tarderà. E allora prendono a destra, prendono a sinistra. Io non ho pastore, l'altro non ha questo, l'altro non ha quell'altro. Ma questa sera io voglio portarvi a questa parte scritturale. Pietro, Giovanni e Giacomo erano lì e il Signore gli disse: pregate affinché non cadiate in tentazione, perché mentre gli altri non vedono le tenebre, non si accorgono che le tenebre sono scese anche nelle chiese, quelli che hanno la rivelazione nel vedere le tenebre. E sapete, molte volte vengono anche dentro le chiese le tenebre, proprio con quelli che non predicano la vera e pura rivelazione, ma quelli che l'hanno, si guardano attorno e dicono: io ho ricevuto lo Spirito Santo, io ho quell'olio e lo voglio tenere caro. Sì, mentre vedo le tenebre non ho paura, perché insieme a Davide dico: quandunque camminassi per la valle dell'ombra della morte, io non temerò male alcuno. Perché? Perché io prego e tengo la fiamma accesa nel mio cuore, tengo acceso il mio amore verso lo sposo. Gloria a Gesù. Vedete, se voi prendete un seme, il seme, gloria al Signore, del grano, voi vedete qualcosa di sfoglio, non è che abbia chissà quale bellezza, è un seme, ma dentro quel seme c'è la vita. Noi possiamo essere dentro la chiesa, possiamo avere quell'apparenza di seme, ma se dentro quel seme non c'è la vita, non c'è lo spirito, prima o poi, fratelli, noi morremo. Qual è la grande differenza? La grande differenza sta proprio in questo: portare avanti quella parola di Dio per la quale abbiamo trovato la nuova nascita. Ci sono molti predicatori, proprio questa settimana dai a riposarmi, nelle mattinate Dio mi mostrò qualcosa e vidi davanti a me una mensa ed ero seduto a quella mensa. Quando vedo questo è un ammaestramento che Dio mi vuole dare, mi vuole insegnare qualcosa. E vedevo che in quel luogo alla porta giungeva una povera donna molto afflitta. Sapete com'è il cuore di chi è chiamato a servire il Signore? Quando vedi qualcuno che piange, quando vedi qualcuno che ha di bisogno e riconosci che c'è, fratelli e sorelle, quell'attrazione che si sta avvicinando a Dio, vorresti subito andare lì e dare una parola di conforto, presentare la buona e preziosa parola di Dio. Ma mentre volevo fare questo, lo Spirito di Dio mi fece stare fermo e vidi uscire servitori, gloria al Signore, vidi andare questi servitori avanti e ascoltai il loro tipo di predicazione e ascoltai che a quella donna gli dicevano: ah, ma lì non ti conviene ad andarci, noi nella nostra chiesa. Sapete, tutti dei messaggi che tendevano ad innalzare l'uomo, ad innalzare la religione, ma quell'anima era sempre lì sofferente. E sapete, a un certo punto lei cominciò ad essere abbattuta nel viso e vedevo la sofferenza e vedevo sia giovani e anziani che cercavano il loro modo di confortarlo, di evangelizzare, ma lo Spirito di Dio mi faceva ascoltare quelle predicazioni. Erano predicazioni che innalzavano l'uomo, che innalzavano le chiese, che innalzavano la religione. Ad un certo punto io andai e gli dissi semplicemente poche parole. Quell'anima era ormai stanca. E quest'oggi voglio parlare a molte anime che sono stanche delle religioni, sono stanche degli uomini. E io dissi semplicemente, per lo Spirito Santo: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati attraverso il sangue del Signore Gesù Cristo. Quando finì di citare questi versi, che voi sapete dove sono scritti, quell'anima cominciò a piangere, perché in quei versi ha trovato la parola di Dio. Noi dobbiamo predicare la parola di Dio, non dobbiamo predicare l'uomo, non dobbiamo predicare noi stessi, ma dobbiamo predicare l'unico Signore, il Signore Gesù Cristo. La gente non ha bisogno delle nostre chiacchiere, la gente non ha bisogno di tutto questo muoversi umano, di tutta questa adrenalina umana, di questa carnalità, ma dice la scrittura di esercitare per lo spirito, di lasciare muovere lo spirito, perché la gente ha bisogno di Gesù. E mentre stiamo entrando sempre più in quella mezzanotte, anche la sposa è aggravata, anche tu fratello, sorella, sei aggravata, anche tu vorresti, sai perché, in mezzo alle persecuzioni, alle critiche, a tutto quello che ti circonda, vorresti magari ritornare al tempo quando tu gioivi, quando tu nei primi momenti della tua luna di miele col Signore vivevi grande serenità anche in mezzo ai combattimenti. Ma c'è un tempo in cui la Chiesa viene chiamato a passare dal tempo della persecuzione, dal tempo in cui il diavolo cercherà di oppressarti, ma questa sera la scrittura ti dice: sii fedele fino alla fine ed io ti darò la corona della vita. Pensate che io venga a predicare un cristianesimo dove la gente fa pubblicità del suo corpo o fa pubblicità chissà di quale religione? No, io voglio insieme a Paolo dire: noi predichiamo Cristo, potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Vogliamo applaudire il Re. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia. Oggi si è ridotti in certe chiese dove prima di vedere la corale vedi tante di quelle collane o tanti di quei trucchi. Ora io non voglio offendere specialmente le anime nuove che amo tanto nel Signore, ma dico quanto vale un viso bello, pulito. Alleluia. Il Signore quando fece l'uomo e la donna li fece a sua immagine e somiglianza, e già vi ha fatto belli nel Signore. Lasciatevi acqua e sapone come Dio ci ha fatti, perché quando Dio verrà, credetemi cari nella grazia, guarderà come siamo dentro e come siamo fuori. Non a caso dice la Vergine che era con i vestimenti bianchi, la sposa vestita di lino finissimo, e la bocca, fratelli. Certe volte ho visto gente che si aparta, magari viene con una meravigliosa apparenza di consacrazione, ma quando apre la bocca, fratelli, nettate il di dentro e il di fuori apparirà netto. Io dico che ci sono anime nuove in mezzo a noi. Noi non facciamo obblighi di questo genere, ma cerchiamo di puntare su quello che la scrittura ci dice. Ma se nel cuore sentite di essere puri come il popolo di Israele, il popolo scelto da Dio, dove la donna si accostava al Signore non piena di tutto quello che oggi vediamo attorno, ma semplicemente rivestiti di Cristo. Noi dobbiamo essere rivestiti di Cristo, rivestiti della sua santità, rivestiti della sua potenza, perché la lampada deve essere ripiena del fuoco di Dio. E allora, mentre questa tristezza cerca di opprimerti, cerca di abbatterti, prega nel Signore. Mentre io dormivo, il mio cuore vegliava, dice la sposa di Cristo, e così quando essa sentirà la voce del Signore, essa uscirà fuori per dire: sono stanca, sono abbattuta, ho attraversato la notte delle persecuzioni, ho attraversato l'oppressione del diavolo, ma sono rimasta ferma e vado verso te, il palio della vita eterna, il nostro Signore Gesù Cristo, che benediciamo e applaudiamo. Alleluia, alleluia, gloria a Gesù. Andrò in chiesa solo la domenica, non prenderò la Santa Cena chissà da qua, alcuni da anni, ma quando Gesù verrà, certe volte penso se venisse in un giorno di una delle tante festività, troverebbe chissà come molti. Chissà, la gente magari a giocare a carte, la gente magari a dire parolacce o a fare chissà quali discorsi. E vi immaginate se Gesù arriva e bussa alla porta, vestito magari in abiti poveri. Diremmo sicuramente: no, guarda, oggi per noi in casa c'è festa, aspetta, prendi 4 mollichi e glieli dai. Ma quando il Signore verrà, dirà ad ognuno di noi: fui povero e mi deste da mangiare, fui forestiero e mi facesti albergare. Adoperiamoci per il Signore. Sapete, medito spesso nella parola di Dio quando dice la scrittura: ma noi abbiamo profetizzato nel tuo nome, ma noi abbiamo parlato in altre lingue, ma noi abbiamo compiuto potenti operazioni. Ma il Signore dirà a loro: andate via da me, operatori di iniquità, io non vi conobbi già mai, non vi conobbi già mai. E anche qui, nelle vergini che non avevano l'olio, egli dice: io non vi conobbi. Ora, cari nella grazia, voi vi immaginate, dopo aver fatto parte di una chiesa, se è il caso 30, 40, 50 anni, aver fatto chissà che cosa, eppure magari si fa solo per apparenza o per fariseismo o per dire faccio parte della chiesa cristiana evangelica, puoi essere davanti alla presenza del Signore e sentirsi dire: io non vi conobbi già mai. Queste cose avverranno. Ma dice un altro verso: ma quelli che egli ha preconosciuto. Vedete, noi siamo stati preconosciuti. Egli li ha anche predestinati a che cosa? Ad essere figlioli del Dio vivente. E gli apostoli vi andarono attorno e gli disse lui: non vi montate la testa, è inutile che pensate il vostro parlare o la vostra forza. Non siete voi che avete eletto me, ma sono io che vi ho eletto, affinché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo. Concludendo il messaggio, voglio farvi passare dalle 7 epoche del libro dell'Apocalisse. Voglio farvi notare, e tendo a precisare, questo ministerio resta fermo nel predicare la potenza dei doni di Dio, perché per me il tutto, la visione, il potere avere la rivelazione, non predicherei, credetemi, non potrei predicare, non mi contenterei mai di un messaggio sociale, di un bel messaggio, perché ho bisogno di avere la visione, ho bisogno di sentire il Signore che mi parla, perché non potrei predicare a voi. Ma voglio dirvi qualcosa di importante. Notate, alleluia, lettera ad Efeso: io conosco le opere tue, la tua fatica e la tua sofferenza. Notate cosa dice il Signore, sta parlando delle lingue, sta parlando dei nostri anni di fede. Io conosco la tua fatica e la tua sofferenza. Lettera di Smirna: io conosco la tua afflizione e la tua povertà. Lettera di Pergamo: io conosco le tue opere, dove tu abiti, cioè da dove è il seggio di Satana, eppur tu ritieni il mio nome e non hai rinnegata la mia fede. Lettera di Tiatiri: io conosco le tue opere, la tua carità e la tua fede e il tuo ministero e la tua sofferenza, e che le tue opere ultime sopravanzano le primiere. Lettera di Sardi: sii vigilante. Ci sono anime che cammineranno in questa lettera, è scritto con vestimenti bianchi. Filadelfia dice: tu hai poca forza, hai guardato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. E alla Laodicea, voi sapete che dice: voi siete tiepidi. E ne vediamo tanta tiepidezza, fratelli, perché queste tenebre sono scese sopra ogni uomo. Ma dice pure, alleluia, così: ecco, io sto alla porta e picchio, se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò a lui e cenerò con lui ed egli meco. Il Signore verrà come un ladro di notte, quando meno ce l'aspettiamo, e dobbiamo essere del continuo vigilanti. Ricordatevi che le tenebre che voi vedete fuori nel mondo, nel campo sociale, nel campo politico, nel campo religioso, anche nelle stesse chiese, sono il campanello d'allarme che lo sposo sta per venire. Vi ricordate prima della morte dei primogeniti in Egitto cosa vi furono? Vi furono le tenebre, e mentre le tenebre erano in tutto l'Egitto, è scritto che nelle case del popolo di Dio, alleluia, c'era la luce, mentre attorno a noi le tenebre cercano di ucciderci, di distruggerci, abbiamo dentro la luce, che è l'olio, che è lo Spirito di Dio, è colui che dice: io sono la luce del mondo, a lui sono savio. Vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno, amen.